103 Strategia e Territorio. Scambio di opinioni con alcuni portatori di interesse sul Cadore che verrà.
Allora, buon pomeriggio a tutti. 103 Strategia e Territorio, giro d'orizzonte socio-economico in Cadore. E scambio appunto di opinioni con alcuni dei portatori di interesse locale sul Cadore che verrà. Siamo alla terza puntata, io sono Marco Genova e oggi abbiamo in studio Gianangelo Bellatti, presidente di Longarone Fiere Dolomiti, e che io conosco, diciamo, perché è stato mio docente qualche anno fa, Gianangelo, non diciamo quanti,
non tantissimi,
insomma, ma non era ieri, ecco, e con cui appunto abbiamo sviluppato alcuni ragionamenti, poi ci siamo anche incontrati quando eri direttore di Union Camere e che ho avuto il piacere appunto di incontrare durante la puntata di oggi. Beh, io devo dire, Gianangelo, ti conoscevo come mio docente, ho avuto l'interesse di andare a scaricare il tuo curriculum e devo complimentarmi con te perché è un curriculum che mette quasi in soggezione, diciamo, perché una figura così completa di manager che integra benissimo l'esperienza pubblica, l'esperienza privata, l'esperienza nazionale, l'esperienza internazionale è rarissimo da trovare, quindi ti ringrazio maggiormente per aver aderito a questa iniziativa. Cito solamente alcune delle esperienze, però partiamo da quella di assistente al Parlamento europeo agli inizi della tua carriera, consigliere di amministrazione in organismi misto pubblico-privati negli anni 90, responsabile dell'Eurosportello Veneto e poi naturalmente dal 2002 vice direttore di Union Camere Veneto e poi segretario generale di Union Camere Veneto, appunto. Quindi mi congratulo appunto nuovamente per questo tipo di percorso e di esperienza e anche per aver portato il tuo punto di vista da noi. Come abbiamo imparato a conoscere in questi incontri che ci sono stati prima di questa di oggi, insomma, abbiamo voluto con la testata giornalistica della magnifica comunità di Cadore, Il Cadore, e Radio Club 103 che ci ospita, creare questa serie di incontri appunto per sensibilizzare un po' il territorio sul momento puntuale che stiamo vivendo. Quindi così un evento che potrebbe essere definito alle soglie di un nuovo rinascimento, speriamo, sia per il nostro territorio che anche a livello globale. Infatti, appunto, anche come abbiamo condiviso quando ci siamo sentiti prima di questa intervista, siamo alla vigilia dell'implementazione di un sistema nuovo, quindi i fondi che ci saranno post pandemia, i grandi eventi che interesseranno il nostro territorio e il tuo osservatorio particolare come presidente appunto di quest'ente che è importantissimo per la nostra provincia. Conosciamo le problematiche che riguardano il nostro territorio, che sono relative allo spopolamento, alla scarsa competitività economica dei nostri settori produttivi che vogliamo in qualche maniera rilanciare e appunto come questo contesto, questo scenario si confronterà con gli asset, con i pilastri che ci stanno per arrivare, che ci indirizzeranno verso la digitalizzazione, verso percorsi di innovazione, verso percorsi che ci porteranno alla transizione ecologica e quindi a un concetto, diciamo, di salubrità e sostenibilità che è particolarmente articolato e nuovo e su cui abbiamo bisogno appunto di ricevere spunti particolari. Quindi questi incontri radiofonici appunto ci servono per cogliere e capire quali saranno i passi che ci porteranno nei confronti di questa nuova visione, insomma, e in vista appunto anche degli interventi di recovery e degli interventi e degli importanti eventi sportivi che ci vedranno protagonisti. Benissimo, Gianangelo, allora io parto subito con una domanda che riguarda appunto questa tua particolare osservatorio sia di manager dell'ambito pubblico e privato. Per quanto riguarda gli enti locali e la pubblica amministrazione, appunto sappiamo che saranno deputati a costruire una visione omogenea del nostro territorio. Quali saranno dunque i nuovi ruoli che dovranno assumere gli attori pubblici del territorio, secondo te?
Intanto buon pomeriggio, mi fa grandissimo piacere Grazie. Essere qui con Marco Genova in questa bellissima e storica ormai radio, certo. E quindi ne sono onorato e ringrazio molto. Sì, assolutamente il ruolo dell'ente pubblico è determinante. Noi dobbiamo sempre pensare che metà del PIL, del fatturato quindi che fa l'azienda Italia, lo fa il settore pubblico. E quindi l'azienda Italia, che è composta, l'azienda pubblica Italia, dallo Stato ma anche dalle province, regioni, comuni, tutte le altre strutture pubbliche sono determinate, ma sono determinate anche perché impongono leggi, e quindi la scelta e la votazione, la proposta o comunque la decisione su delle leggi può essere quella che fa la differenza. E il settore pubblico non può essere considerato un settore intoccabile dove, per esempio, l'inefficienza possa imperare, come purtroppo molte volte come cittadini ci troviamo di fronte appunto a delle situazioni piuttosto, diciamo, imbarazzanti o che ci fanno arrabbiare per un mancato servizio nonostante le tasse che paghiamo. Il settore pubblico invece deve essere competitivo, perché se il settore pubblico non è competitivo trascina verso il basso anche la competitività del sistema privato. Quindi quando si parla a livello europeo di partnership pubblico-privato, PPP come si usa dire, ecco che si parla proprio di un rapporto proficuo, collaborativo, utile fra il sistema privato e il sistema pubblico. Il sistema privato è già di per sé competitivo. Noi siamo dei grandissimi esportatori, in particolare Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, però per essere esportatori devi produrre a prezzi bassi dei prodotti belli, di buona qualità, se no non te li comprano. Quindi il fatto che noi riusciamo ad esportare così tanto rispetto anche a quello che importiamo, quindi abbiamo un saldo commerciale che è la differenza fra ciò che esportiamo e ciò che importiamo, che è enorme. Solo il Veneto è arrivato ad un record di quasi 20 miliardi all'anno di saldo commerciale, dice di un sistema di impresa che è già di per sé competitivo rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. Mentre il problema sta ancora oggi nel sistema pubblico. Il sistema pubblico non è invece così competitivo come quello di altri paesi, anche vicino a noi. E questo fatto ci induce a fare una seria riflessione su quello che è il sistema pubblico, su ciò che dovrebbe essere e sul suo ruolo.
Quindi un ruolo di indirizzo, mi pare di comprendere.
Facciamo
in qualche
maniera. Esempio molto concreto. Quando ci fu quel disastro terribile del Vajont, a Longarone ci furono degli errori, soprattutto del livello pubblico, perché se no non si sarebbe arrivato a quel disastro. Poi il sistema pubblico cercò di mitigare quegli effetti disastrosi, e quindi se noi guardiamo, quando veniamo a Longarone o chi ci vive e vede tutte quelle aziende che sono state fatte nell'area industriale, certo. Ebbene, uno si può domandare: ma come mai sono tutte andate lì? Ebbene, sono andate lì perché ci fu un pacchetto di interventi voluti dal sistema pubblico, che con grande intelligenza, per rimediare i danni fatti, individuò forme di contributi, ma soprattutto di esenzioni fiscali, che permisero quindi a quella zona di avere uno sviluppo di imprese, quindi di creazione di posti di lavoro e quindi di bisogno di manodopera, ma di manodopera non solo, diciamo, di operai, ma anche di dirigenti, ma anche di laureati, che quindi sono stati attratti a venire a lavorare in zona di montagna. Quindi è stato un progetto che dovrebbe oggi essere replicato tal quale, certo. Se noi vogliamo diminuire e invertire soprattutto il trend dello spopolamento.
Infatti siamo un po' tutti figli di quell'economia, no? Poi alla fine, perché
quindi è un esempio quello del Longarone,
certo,
certo,
assolutamente,
da
assolutamente. E quindi speriamo che anche il settore pubblico riesca a seguire queste dinamiche e anzi a recuperare velocemente appunto in quegli ambiti che tu dicevi.
Il settore pubblico è una grande sfida in questo momento, che è la sfida del famoso PNR. Il PNR, certo. Che sono un sacco di soldi, possono essere devastanti se sono soldi mal utilizzati, perché vanno ad aumentare il debito pubblico. E
sì,
quindi le generazioni future, noi anche che siamo giovani, giusto Marco?
Certo,
siamo
giovanissimi
esattamente,
infatti.
Ma soprattutto i nostri figli si troveranno collato un debito sempre più grande. Se invece i soldi verranno spesi velocemente, bene, soprattutto per spese di investimento, cioè non assumere per esempio nuovi dipendenti pubblici se non c'è bisogno.
Chiaro.
Spero non si vadano ad assumere nuovi forestali in Sicilia, dove siamo quota
24.000, esatto,
Calabria,
sì.
Dove in Veneto sono 500. Quindi se si vanno a fare invece lì delle infrastrutture, come ne ha tanto bisogno anche il territorio del bellunese di infrastrutture.
Certo.
Perché io faccio solo una valutazione, io sono mezzo di montagna, mezzo di pianura. Quando sono mezzo di pianura si sente dire andiamo in montagna, la montagna è intoccabile, e sembra quasi che deve rimanere una riserva indiana dove si va solo per fare delle vacanze in mezzo alla natura. E tu arrivi però dalla pianura, da una zona ipercementificata, piena di produzione, attività, eccetera. Allora ci deve essere una via di mezzo. Non puoi avere tutto cemento come abbiamo in pianura, non puoi avere solo alberi e bosco come in montagna.
La sostenibilità.
Esatto, maggiori infrastrutture.
La sostenibilità dovrà essere il faro.
Giro d'orizzonte socio-economico in Cadore.
Benissimo Gianangelo, ti ringrazio anche per come hai articolato, insomma, la risposta, che sicuramente ci darà anche adito a spunti per nuove riflessioni. Per quanto riguarda, appunto, abbiamo parlato di PNRR, abbiamo parlato anche di nuovi strumenti di indirizzo del settore pubblico nei confronti del privato. Questo dovrebbe essere quello che la visione dell'Europa, insomma, vorrebbe sviluppare. Per quanto riguarda i percorsi innovativi, noi sappiamo che l'innovazione rappresenta un elemento cardine attraverso il quale procedere verso un cambiamento economico e sociale. Quali saranno i nuovi modelli di business che si realizzeranno a seguito di questi prossimi cambiamenti? E con quale capitale umano, soprattutto, questo nostro territorio potrà realizzarli, secondo te?
Allora, la domanda è molto complessa. Prima parlavamo comunque di competitività del sistema impresa. Uno dei primi fattori che permette a un'impresa di essere più competitiva è se quell'impresa si aggiorna dal punto di vista tecnologico. Per aggiornarsi dal punto di vista tecnologico deve disporre intorno a sé di ricerca e sviluppo tecnologico, che normalmente viene fatta da soggetti tipo, per esempio, le stesse imprese o addirittura le università. Quindi quello che occorre è disporre di capitale umano, arrivo alla fine della domanda, che vuol dire giovani, anche non giovani, ma comunque persone che sappiano che cosa vuol dire fare ricerca e sviluppo. Ma fare ricerca e sviluppo è un settore di attività che deve essere per forza finanziato, cofinanziato dal settore pubblico. Perché? Perché la ricerca e sviluppo, quella pura, che viene fatta molte volte da laboratori, di grandi imprese, da università, non è di per sé, non dà un vantaggio commerciale. Quella è la ricerca applicata che dà un vantaggio commerciale. Quando sei alla ricerca di base, devi investire. Ed ecco perché l'Unione Europea chiede che tutti gli stati membri, quindi tutti i soggetti pubblici dei vari stati membri dell'Unione Europea, investano almeno il 3% del loro PIL in ricerca e sviluppo tecnologico. Ovviamente noi in Italia, non ne parliamo in Veneto, ancora peggio nel bellunese, siamo distantissimi da questa soglia di investimento del 3%. Dove dovrebbe essere investito questo 3%? Dovrebbe essere investito oggi come oggi soprattutto nel settore quello dell'ambiente. Quindi noi abbiamo un grandissimo programma dell'Unione Europea ricco di finanziamenti che ci portano fino al 2050 emissioni zero di anidride carbonica in Europa. È una sfida pazzesca, è una sfida colossale, quindi vuol dire fare un sacco di attività in quell'ambito che possono creare posti di lavoro anche per i nostri giovani. Ecco uno dei tipi di investimento che dovrebbero essere attuati anche grazie al PNR, perché si tratta di investimenti che possono produrre notevoli utili e notevole crescita economica, che è quella che noi abbiamo bisogno per non perdere i giovani che non se ne vadano via. Però ecco, concludo dicendo che se queste zone più di montagna sono troppo isolate dal punto di vista delle infrastrutture, allora diventa difficile che la gente dalla pianura venga in montagna a lavorare e viceversa dalla montagna vada in pianura, ovvero sia se va in pianura ci va per rimanerci.
Sì,
e quindi questo. Allora io dico solamente una cosa: siccome ci insegnano tutti, i saggi e i non saggi, che se esiste l'acqua calda è inutile scoprirla di nuovo, cerchiamo di andare a imparare dal nostro passato. Ecco perché citavo il caso di Longarone post Vajont, ma cerchiamo di andare anche a guardare vicino a noi che cosa fa l'Alto Adige, che cosa fa il Trentino. Quali sono le politiche che vengono attuate nel Tirolo austriaco? Che cosa viene fatto in Svizzera? Perché non dimentichiamoci, e qui termino questo breve ragionamento, che l'area alpina in Europa, quindi delle Alpi, è una delle aree più ricche di tutta l'Europa, solo che all'interno di quest'area, guarda caso, ci sono la maggior parte delle aree che sono ricche, in particolar modo Svizzera, Austria e quel pezzo d'Italia che sarebbe il Trentino Alto Adige, sì, su Tirolo, e altre zone, soprattutto quelle del Veneto, del Friuli, Venezia e Giulia, che fanno la parte invece dei più poveri e hanno meno sviluppo e hanno più, sono più spopolamento. Analizziamo, ma basta guardare e imparare dagli altri.
E conosciamoci, esatto, anche, no? Molto spesso. Perché...
E cerchiamo di fare quello che fanno quelli che sono più bravi di noi.
Esatto, ma anche il fatto di integrarsi, di conoscersi, forse può mettere a sistema anche le,
esattamente,
varie...
Ecco, l'integrazione però passa anche per le infrastrutture. Ora io dico, con le tecnologie di oggi tu puoi fare delle infrastrutture rispettose dell'ambiente. Io so che tocca un tema delicato, ma come fa la provincia di Belluno, il Veneto, a non avere uno sbocco verso l'Austria? E soprattutto, come fa a non esserci un sistema di gallerie sufficienti per mettere in contatto le varie vallate, per esempio del Cadore? Mettere insieme le persone vuol dire che tu hai una popolazione più ampia e quindi tu puoi avere dei servizi maggiori, della gente che si specializza in settori produttivi, che
e contrasti lo spopolamento.
Esatto, riesci anche ad avere un mercato maggiore, quindi fai sì che aumentino le imprese sul territorio. Quindi gallerie, per esempio, infrastrutture di questo tipo sarebbero essenziali in questa provincia.
Sai, ho detto integriamoci e mi è venuto in mente Interreg, no? Questo programma.
Bel progetto, bel programma.
Guarda, devo dirti che ho seguito un progetto finanziato appunto attraverso il programma Interreg in ambito pubblico, e ti dico che per me è stata forse l'esperienza professionale più formante, perché oltre ad avere un risultato diretto nell'ambito del finanziamento, sono quei programmi che ti mettono di fronte alle procedure che devi seguire, quindi ti, tra virgolette, insegnano o formano anche a ragionare in un altro modo e ti integrano, perché omogeneizzando, diciamo, le procedure con i nostri partner riusciamo a parlare anche a livello operativo la stessa lingua. Benissimo. Chiudo
se con... posso dire, ecco, solo una parola. Quando parlavo di fondi europei poco fa, parlavo in generale, ma effettivamente gli Interreg sono fra i programmi più belli, perché mettono insieme economie, imprese, ma quindi anche persone, certo, di stati diversi dell'Unione Europea. Portano pace, portano comprensione, portano valorizzazione delle diversità. Quindi c'è un fatto di denaro, ma c'è anche un fatto culturale, sociale, e poi un fatto anche di ricerca e sviluppo, perché tu impari le migliori pratiche, quelle che si chiamano le best practice dei popoli che sono vicino a te.
Esatto, e che hanno... si confrontano con le stesse problematiche, quindi un modo omogeneo anche di affrontarle. Chiudo il nostro incontro, che è interessantissimo, con un'ultima domanda che poi vorrebbe in qualche maniera sintetizzare quello che abbiamo detto. Secondo il tuo osservatorio, il nostro territorio è conscio, è consapevole della sfida che lo aspetta?
Secondo me il territorio è consapevole, le persone che vivono si rendono conto di quello che sta succedendo, e poi un po' anche come il caso di Venezia, che è soggetta ad un terribile spopolamento e sta diventando una Disneyland. E quindi, se guardiamo al caso di Venezia, possiamo dire che i veneziani sono consapevoli, e sicuramente è consapevole anche la gente che vive in questo territorio. Il problema è che, secondo me, il caso Venezia dimostra che c'è una totale mancanza di capacità di reazione ad una situazione di decadenza. Quindi quello che occorre fare è pretendere, quando si dà il voto, che chi viene eletto faccia il suo mestiere, che è quello di creare appunto sviluppo, economia e tenere in vita tutte queste vallate splendide, queste nostre belle montagne come la nostra Venezia, perché altrimenti uno potrebbe dire: ma perché abbiamo votato? Quindi bisogna assolutamente, e torniamo all'inizio di questo breve dialogo, che il settore pubblico faccia la sua parte e che noi cittadini controlliamo ciò che fa il settore pubblico.
Bene, bene, chiarissimo. Bene, ringraziamo allora Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti, e vi rimando alla prossima puntata di 103 strategie territorio, giro d'orizzonte socio-economico in Cadore. Io sono Marco Genova e vi ringrazio particolarmente per la pazienza e cortesia di averci seguito. A presto.
103 strategia e territorio.